22 minuti, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. A volte succede, a volte no, oggi succede, ci occupiamo della notizia che è stata anche l'apertura del giornale radio. Ossia lo strappo dei lefevriani, come abbiamo titolato alle 19.30, quattro vescovi ordinati dalla confraternita tradizionalista, qualcuno dice una setta all'interno della Chiesa Cattolica, contraddicendo quindi, contravvenendo all'ordine del Papa, all'ordine del Vaticano di non farlo, di non ordinare dei vescovi in maniera autonoma, perché quella è una prerogativa del Papa. E allora siamo di fronte a uno scisma. Ma naturalmente la questione ci interessa perché non è solo religiosa, è anche politica. Ci interessa perché è soprattutto una questione politica. Sì, perché i lefevriani, che sono una corrente di destra abbastanza estrema dentro la Chiesa, sono quelli della messa in latino, ma al di là dell'estetica, insomma, sono quelli dei valori più reazionari dentro la Chiesa, ci sono da decenni e fanno queste cose da decenni, si scontrano con le gerarchie vaticane da decenni. La differenza tra oggi e il passato è che oggi possono operare dentro a un contesto politico che li ascolta, li accoglie, li desidera molto di più, la AfD tedesca, in Italia c'è andato, per gli italiani ci siano oggi i rappresentanti di Forza Nuova, c'era Borghezio, insomma c'è un pezzo importante del mondo sovranista e dell'estrema destra europea che sta dalla loro parte e probabilmente sono ben visti anche oltre oceano dall'amministrazione Trump, dato il recente scontro tra l'amministrazione Trump e Papa Leone, che è statunitense anche lui, ma evidentemente non sulle posizioni di Trump. Saluto Paolo Rodari, buonasera Paolo.
Buonasera a voi.
Tu lavori per la radio televisione svizzera e scrivi anche per Il Manifesto. Stamattina c'era un tuo pezzo sul quotidiano Il Manifesto in cui si raccontava dell'ultimo appello del Papa per evitare, avete titolato l'onta dello scisma. Beh, questo appello non è servito a niente.
No, non è servito a niente. Come si sapeva, i lefevriani sono andati avanti per la loro strada, confermando di restare fuori dalla Chiesa, come di fatto già lo erano a prescindere dallo scisma, perché nel corso della loro esistenza, diciamo da Lefebvre in poi, da Marcel Lefebvre in poi, non hanno mai accettato le riforme del Concilio Vaticano II e quindi sono stati sempre di fatto fuori dalla Chiesa.
Il tema, come dicevo, è politico. Prima però ti volevo fare una domanda: perché proprio in Svizzera è avvenuto questo, diciamo, questa, come si chiama, questa ordinazione? Stavo per dire cerimonia, ma non so se sia corretto dire cerimonia.
Sì, è una cerimonia, è un'ordinazione episcopale fatta senza il consenso di Roma e quindi che gli apostati nella scomunica late sentenze, cioè che avviene in modo automatico quando si commette il delitto, tra virgolette. Avviene a Decon perché è a Decon che Lefebvre ha messo la sede negli anni Ottanta del secolo scorso.
Decon è nella Svizzera francese, giusto?
Esatto, nella Valle del Rodano, nel canton Vallese, sì. È lì che Lefebvre ha portato la sua fraternità a San Pio X, dedicata a San Pio X perché è il Papa che ha combattuto a inizio Novecento contro il modernismo, l'ha portata a Decon perché fuggiva in qualche modo da una Francia con un cattolicesimo, diciamo, che alla fine non lo accettava, per cercare un paese, quello svizzero, più neutrale e che gli poteva permettere, a suo avviso, e di fatto è stato così, di portare avanti in modo più libero le sue istanze, quindi anche, diciamo, il suo credo, la sua sensibilità, senza troppe incomprensioni da parte dell'istituzione ecclesiastica. E evidentemente la Francia, che comunque era ed è sempre storicamente molto legata a Roma dal punto di vista cattolico cristiano, non gli avrebbe permesso di andare avanti in questo modo, cioè con una chiesa, la sua, che rifiuta le novità del Vaticano II, dell'Assise chiusasi nel 65 a Roma, e che di fatto è rimasta ferma lì, cioè è rimasta ferma all'antico, diciamo, senza
A prima del
accettare il nuovo.
Concilio Vaticano II.
Esatto, sì, questo.
Senti, ma qual è l'influenza politica che hanno esercitato e che esercitano i lefebriani?
Ma diciamo, sono sempre stati ritenuti una sparuta minoranza, però è anche vero che in questo momento in cui i vari populismi, sovranismi e anche personaggi come Trump in qualche modo hanno bisogno di Dio, no? Per giustificare le loro azioni, per attaccare l'Iran, lo faccio in nome di Dio, diciamo, per chiudere i confini. Rispetto alle migrazioni, lo faccio in nome di Dio, insomma, ha continuamente bisogno di questo supporto ideologico. È chiaro che un gruppo che in qualche modo si pone fuori dalla comunione con Roma, quindi diventa nemico di Leone, in qualche modo, il Papa che non accetta che Trump e che i vari sovranisti a vario titolo usino il nome di Dio cristiano per le loro politiche, è chiaro che un gruppo così è un gruppo su cui comunque mi posso appoggiare, cioè può esistere dal loro punto di vista un cristianesimo a destra del Vaticano e che in qualche modo sta in piedi anche senza il consenso di Roma. E quindi per una politica sovranista che vuole usare appunto il nome di Dio per le sue politiche, questo è un appoggio, piccolo o grande che sia, comunque esistente, tant'è che molti gruppi e movimenti diciamo di ultradestra, se possiamo definirli così, tedeschi, ma anche in Italia e anche altri, erano a Decon e in qualche modo è lì che guardano.
Senti, ma è un evento che in Svizzera ha avuto molta eco?
No, no, in Svizzera, cioè, in Svizzera l'ha avuta come dalle altre parti del mondo, nel senso che comunque restano una minoranza nella Svizzera francese, quindi insomma ogni cantone poi risponde in modo diverso qui, però diciamo non hanno avuto più risonanza che da altre parti, anche perché la Svizzera è un paese con più lingue, con più gruppi linguistici, ma anche con più tradizioni, non solo filosofiche, ma anche religiose. Ogni tradizione ha diritto di esistenza, anche la più piccola, la si accetta, la si guarda, ma non c'è mai enfasi, diciamo, ecco.
Paolo Rodari, grazie, ti lascio al tuo lavoro.
Grazie a voi,
Ciao.
grazie a voi.
Paolo Rodari lavora per la TV Radio Svizzera e scrive sul Manifesto. Vi propongo adesso invece questa intervista che ha realizzato questa mattina Mattia Guastafierro a Francesco Antonio Grana, che è un vaticanista, quindi diciamo il punto di vista di Roma.
Sì, la scomunica è già arrivata perché la scomunica è automatica, è l'ate sentenze, per usare la formula canonica, quindi nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, l'ordinazione illegittima di quattro nuovi vescovi lefebriani, quattro erano stati ordinati da Lefebvre nel 1988, quindi andiamo un po' indietro nel tempo, la scomunica è arrivata, probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa. Lo impone il rito di ordinazione, tra l'altro, all'inizio, e chiaramente loro non sono stati nominati dal Papa, ma sono autonominati vescovi e quindi non sono più in comunione con la Chiesa Cattolica. Sono però vescovi a tutti gli effetti, perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima, ma valida dal punto di vista sacramentale.
E quindi tecnicamente, secondo le regole della Chiesa, si può già parlare di scisma a tutti gli effetti?
È un atto scismatico, sì, hanno compiuto un atto scismatico disobbedendo al Papa. Nella Chiesa Cattolica, nel momento in cui si disobbedisce al Papa, si è fuori dalla Chiesa Cattolica. Il Papa, 24 ore prima di questa ordinazione episcopale, aveva scritto una lettera molto accorata, paterna, scoraggiando, invitando alla conversione, scoraggiando questi lefebriani a compiere questo atto scismatico, la risposta è stata quella che abbiamo visto tutti questa mattina, l'ordinazione episcopale di questi quattro nuovi vescovi che si pongono ovviamente fuori dalla Chiesa, ma soprattutto pongono fuori dalla Chiesa tutti coloro che hanno partecipato e che parteciperanno alle loro celebrazioni. Questa è la cosa ancora più grave perché va a intaccare la comunione del popolo di Dio con il Papa.
E si può parlare di una nuova chiesa fuori da quella di Papa Leone XIV adesso?
Beh, certo, loro si sono posti fuori. C'è una bella intervista oggi del cardinale Gerhard Knudi Müller, Corriere della Sera, il prefetto emerito della Congregazione per la Fede, che dice che i lefebriani in questo momento sono più protestanti dei protestanti in Europa, dicendo che i protestanti veri e propri sono più vicini al Papa di quanto lo siano invece i lefebriani. Sicuramente questo lascia molto pensare, e lo stesso cardinale Müller parla di una rinnovazione di quello che Lutero fece più di 500 anni fa, ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma. È evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo.
Ecco sì, a proposito di Papa Prevost, che mosse ha adesso il Papa? Che cosa potrà accadere, visto che tu dicevi c'è stato un accorato appello a fermarsi da parte del pontefice? Che cosa potrebbe fare adesso, soprattutto visto che è uno schiaffo nei suoi confronti, come dicevi?
Io credo che il Papa non può fare più niente, può soltanto pregare e può in qualche modo ripetere quelle che sono state le parole accorate e paterne che ha rivolto ieri ai lefebriani. È evidente che la loro risposta è stata un nulla di fatto e un atto scismatico. Nel 1988 San Giovanni Paolo II tentò in qualche modo, dopo la scomunica e dopo l'ordinazione di quattro vescovi, i primi quattro all'epoca, oggi insomma parliamo del secondo gruppo di quattro, tentò in qualche modo una via di riconciliazione, di dialogo, ma che non ha mai portato a nulla, lo vediamo oggi, quindi purtroppo è difficile pensare che il Papa possa a breve termine creare un ponte di dialogo con loro. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. La domanda che mi faccio io è se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
Ecco, chi sono i lefebriani? Quanto pensano di andare avanti e soprattutto quanto seguito hanno?
Li chiamiamo lefebriani perché sono i seguaci del vescovo Marcel Lefebvre, questo vescovo che prima partecipò al Concilio Ecumenico Vaticano II e approvò tutta la riforma conciliare di San Paolo VI e poi tornatosene a Decone fondò una chiesa completamente antagonista a quella di Roma, anticonciliare. Il problema nasce tutto da lì, in particolare dalla liturgia, che è l'aspetto esteriormente più evidente, cioè la non accettazione della riforma liturgica di San Paolo VI, la messa come siamo abituati a conoscerla, ma invece si richiamano al rito tridentino, alla cosiddetta messa in latino. Tutto nasce da lì, sono un gruppo sparuto, non sembrano una grande maggioranza, che hanno avuto poi dei momenti altalenanti in questi decenni. C'è stata anche una sorta di dialogo più o meno intenso sotto Benedetto XVI, che però anche lì naufragò miseramente perché sembrano sempre insoddisfatti quando qualcuno cerca di dialogare con loro e alzano l'asticella delle loro pretese. Sono dei negazionisti del Concilio e purtroppo ci sono anche dei negazionisti della Shoah, e questa è una pagina su cui non si può assolutamente tollerare, una pagina intollerabile, lo ripete anche Leone XIV nella sua recente prima enciclica Magnificum Humanitas, condannando nuovamente l'antisemitismo e in particolare l'antisemitismo nella Chiesa e il negazionismo sulla Shoah. Chiaramente tutto ciò è intollerabile e crea anche dei problemi nel dialogo fra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico.
Ecco, seguendo quello che stai dicendo proprio adesso, un'ultima domanda un po' più politica: come si inseriscono i lefebriani all'interno del tradizionalismo cattolico, quello che siamo più abituati a conoscere, cioè i conservatori, anche americani, che sappiamo le loro posizioni sono vicine politicamente anche a quelle, di Trump e dell'ideologia MAGA, o almeno lo erano prima di Papa Prevosto, perché hanno appoggiato la candidatura di Trump. Questo è un tradizionalismo diverso?
Ma loro dicono di essere tradizionalisti, ma nel momento in cui rifiutano l'autorità papale, automaticamente non sono più tradizionalisti, non diventano più tradizionalisti. Eppure loro credono di essere più tradizionalisti del Papa, credono di essere più importanti del Papa, credono di poter giudicare il Papa. E chiaramente questo è il paradosso. La Chiesa è cattolica perché ha il Vescovo di Roma, altrimenti è una Chiesa cristiana, come può essere quella anglicana, che ha come suprema autorità il re d'Inghilterra, o quella protestante, o quella calvinista, o quella evangelica, o quella ortodossa. Ci sono tante confessioni all'interno del cristianesimo che non si richiamano al Papa, anche se sappiamo ovviamente che la Chiesa cattolica è largamente maggioritaria, è la famiglia delle confessioni cristiane. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni di cattolici nel mondo. Loro si richiamano a un tradizionalismo di facciata, un tradizionalismo che rifiuta l'autorità del Papa. Quindi, che tradizionalismo è? Quanto riguarda il discorso con il mondo tradizionalista americano, assolutamente c'è un disgusto totale. Le parole del cardinal Müller, che è sicuramente è molto vicino alla Chiesa cattolica tradizionale degli Stati Uniti d'America, sono molto eloquenti. Non c'è nessun contatto. Anche i più critici del cattolicesimo americano, più critici verso certe aperture, come può essere stata la sinodalità in Papa Francesco, come può continuare ancora adesso con Leone XIV, pur essendo egli stesso statunitense, comunque si richiamano fermamente al Papa e nel rispetto alla suprema autorità, e non possono assolutamente tollerare, accettare o condividere quello che è avvenuto oggi a Icone.
Era Francesco Antonio Grana, vaticanista. Saluto adesso invece il professor Paolo Naso, buonasera, benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, la prima domanda che io le farei, cioè gliela faccio, è relativo alla sostanza dello scisma, però prima voglio leggere queste parole. Perché magari ci aiutano a capire, del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ha appena rilasciato alle agenzie: c'è grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa, e la mia speranza è che, nonostante questo che è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione. Quindi, anche alla luce di queste dichiarazioni del segretario di Stato, siamo di fronte effettivamente, professor Naso, a uno scisma, e perché?
Uno scismino nel senso che parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato, lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana che tentò una ripresa del dialogo con i lefebvriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di, come dire, ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati e di vescovi. Parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato. E con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II. Questa è la partita vera dei lefebvriani, cioè se il Concilio Vaticano II è magistero della Chiesa, oppure se invece è stata la grande tentazione diabolica di modernizzazione nella quale la Chiesa cattolica romana è caduta rinunciando alla sua anima e alla sua primazia.
Come
Quindi
dicevo,
sulla
professore,
base di questa
sì.
premessa non c'è mediazione possibile.
Non c'è mediazione. Dicevo in apertura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, a noi qui la vicenda interessa anche per il suo risvolto politico, perché sono molto pochi, però hanno una grande attenzione politica da parte di partiti importanti della destra radicale europea in crescita, a cominciare dai tedeschi della AfD. Quindi qual è il loro peso politico in questo momento?
Anche questo è irrilevante in questo momento, ma non si sa mai, nel senso che dobbiamo porci la domanda: come mai questo fenomeno di nicchia assolutamente noto, cioè non stiamo parlando di una cosa nuova che scoppia oggi, ma è data da più di quasi 30 anni, come dire, lo scisma di fatto ad Efebriano ritorna in auge oggi. Perché oggi? E allora appunto la risposta, a mio modo di vedere, non va cercata in chiave ecclesiologica, ma piuttosto in chiave politologica. Cioè, oggi è un momento fondamentale per le destre estreme in Europa e negli Stati Uniti. C'è un momento nel quale effettivamente l'idea di un nazionalismo cristiano di segno fortemente conservatore ha una sua plausibilità, una sua spendibilità sul piano politico. Pensiamo a quello che accade negli Stati Uniti, ovviamente, quello che accade in Argentina con Milei, e che accade in Europa con l'Ungheria, anche se certamente la parentesi germaniana è temporaneamente chiusa, ma in altri paesi. Quindi, come dire, è chiaro che una formazione religiosa fortemente reazionaria, nel senso che reagisce con forza al progresso del Concilio Vaticano II, si candida a essere l'anima di questa riscossa conservatrice e reazionaria dell'Europa. Quindi c'è un dato politico che non sfugge, che va ben al di là delle presenze di colore dei borghetti di turno, quelli sono elementi quasi folclorici, vorrei dire. Oggi la scommessa è molto più alta, cioè i lefebriani come dire, elemento religioso, anima religiosa di una destra radicale che in Germania, Olanda, Italia, Spagna ha una sua consistenza e anche una sua forza elettorale. Quindi è una scommessa politica quella che hanno fatto. Dal punto di vista ecclesiale è molto poco rilevante, è un fenomeno quasi folclorico. Dal punto di vista invece politico, e attenzione perché c'è qualcosa di interessante che potrebbe preludere a un sostegno anche a queste forze di estrema destra che si candidano non soltanto a governare alcuni paesi, ma anche a segnare il futuro
E
dell'Europa.
questo pone una sfida per il Vaticano nella, diciamo, relazione con i fedeli cattolici?
Assolutamente sì, però è una sfida che il Vaticano può affrontare con grande serenità. Cioè anche nella situazione americana, forse una delle più delicate, nelle quali il movimento lefebriano poteva acquisire consensi, in realtà mi pare che la direzione sapiente, moderata di Papa Leone abbia segnato una posizione molto rilevante, cioè abbia onestamente definito un perimetro fortemente inclusivo nel quale anche un certo cattolicesimo, come dire, conservatore si può ritrovare. Papa Leone oggi è certamente più forte di quanto non fosse dal punto di vista del consenso di certi settori del cattolicesimo conservatore Papa Francesco. Ecco, quindi da questo punto di vista non credo che la partita ecclesiale sia particolarmente rilevante. È molto rilevante invece sul piano culturale, sociale, politico, il fatto che i lefebriani costituiscono una componente non irrilevante di quello che, come dire, padre Spadaro ha definito l'ecumenismo dell'odio, cioè un gruppo di cristiani cattolici pronti ad allearsi con gruppi evangelical fondamentalisti, con l'ortodossia più conservatrice, per difendere i famosi valori non negoziabili. Quindi, come dire, nasce una specie di fronte cristiano conservatore che si vuole contrapporre alla modernità, alle conquiste sui temi delle libertà sessuali, dei diritti LGBTQ, eccetera. Quindi questo è il terreno sul quale, a mio modo di vedere, il movimento lefebvriano potrà dire qualche cosa.
Ma che
Oltre
praterie
che
hanno tra
questo,
i
che il terreno.
cattolici queste, che prospettive hanno tra i cattolici, tra i fedeli cattolici questi temi?
Al momento i numeri ci dicono pochissime e assai poco rilevanti, per questo io ritengo che anche l'enfasi che viene data alla vicenda di oggi, che a me sembrava evocava più Pontida, devo dire,
L'ha detto anche Borghezio, sa, ricordava
Anche
Pontida, ha detto.
Borghezio, ecco, allora se arrivo a essere d'accordo con Borghezio, vuol dire che qualcosa di sbagliato c'è in quanto sto dicendo. Ma certamente lo scenario è più Pontida che lo scisma laterano. Cioè, qui non, il termine scisma è perfino un termine troppo solenne per definire che cosa? Definire il fatto che è un gruppo molto limitato, appunto qualche centinaio di preti e una decina massimo di vescovi, come dire, facciano una cerimonia religiosa in stile Pontida, ecco appunto il riferimento di qui sopra, per celebrare una chiesa della reazione anticonciliare, antimoderna, chiusa ovviamente al dialogo interreligioso, chiusa sui temi dell'immigrazione, una chiesa che può puntellare quel nazionalismo religioso che oggi si esprime in democrazie come quella americana, come quella olandese, come quella spagnola, per certi aspetti anche come quella italiana. La presenza di alcuni esponenti politici italiani ci dice che c'è un'attenzione politica a questo movimento, però, a mio modo di vedere, questo processo è più interessante dal punto di vista culturale e politico che dal punto di vista ecclesiale. Dal punto di vista
Grazie.
ecclesiale mi sembra che sia il nuda cosmico.
Buonasera, arrivederci al professor Paolo Naso.
Grazie a tutti voi.
E arrivederci e risentirci anche con voi, ascoltatrici e ascoltatori, perché sono le 20 e 29 minuti, il nostro tempo è giunto a conclusione. Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte torna domani alle 18 e quello della sera, l'orizzonte delle 20, come sempre, poco dopo, le 8 di sera. Buona serata, rimanete con noi.